non sta a me ovviamente fare discorsi politici su quelle che sono le intenzioni del piano, però su alcune cose che ho sentito, che poi sono state insomma ricorrenti nei diversi interventi, posso provare a ragionare insieme a voi. Sull'intervento che diceva il signore di Legambiente di creare dei sensi unici prevalenti di fatto del trasporto pubblico, quello che diciamo sono gli indirizzi. Si potrebbe creare in questo modo un disorientamento dell'utenza, perché di solito si cerca di mantenere l'andata e il ritorno sulla stessa strada, di modo che l'utenza sa che al mattino scende lì, al pomeriggio risale lì. Questo ovviamente per l'utenza come voi, sistematica, non ha nessuna difficoltà a sapere che la fermata della mattina sta su via dei Reti, la fermata del pomeriggio sta su via dei Sardi. Però su utenti spot, voi state abbastanza al centro, quindi ci sono turisti, potrebbe creare delle incomprensioni e una percezione del trasporto pubblico errato. Poi è ovvio che raddoppierebbe la frequenza, perché bene o male tutte e due stanno sui 6 passaggi l'ora, vanno bene o male tutte e due nella stessa direzione, anche se il 71 va a Cipro e non si ferma a Largo Chigi. Però questo potrebbe essere una spiegazione per cui non si riesce. Com'è? Sì, scusi, 492. Questa diciamo, potrebbe essere una cosa che fa dire ad Atac: no, l'andata e il ritorno bisogna mettere sulla stessa strada. Poi tutto è. Sì, no, la sua idea è assolutamente condivisibile. Io la condivido con i colleghi di agenzie che si occupano del trasporto pubblico, e poi ovviamente ne parleremo anche con Atac. Quindi quello che voi dite qua non rimane qui. Io lo riferisco e viene valutato, quindi anche sulla ristrutturazione della rete, quello che l'agenzia sta affiancando ad Atac nella ristrutturazione, i cittadini scrivono e noi rispondiamo, e se quello che dice il cittadino ha senso ed è fattibile, anzi è nostra premura farlo, proprio perché siamo al servizio del cittadino. Poi si parlava di ciclabilità. Sulla ciclabilità mi dispiace che non ho portato nulla, però c'è un piano quadro della ciclabilità che è approvato, che fa una ricognizione dello stato di fatto delle corsie preferenziali e anche di quello che è la previsione mi sembra che era la signora che parlava di corsie preferenziali, no? No, lei. E fa anche un PGTU di quello che è lo stato di previsione per le corsie preferenziali. Quindi la sua proposta la condivido insomma con il collega Contadini che se ne occupa, e vediamo se magari già c'è dentro. Sull'intermodalità, all'interno del PGTU si è anche ragionato sulla possibilità di permettere al ciclista di prendere la tua bicicletta e di portarla sull'autobus. Questo ovviamente in periodi di picco, quindi di maggior uso del trasporto pubblico, si scontra con quello che è l'utenza. Cioè, io vedo la gente che non riesce a entrare sul treno con la bicicletta, quindi poi ovviamente sono sempre idee, però poi si devono sempre scontrare con quello che è l'uso dei mezzi. Magari in ore non di picco, anche sulla metropolitana, il sabato e domenica è possibile portare la bicicletta, in altri periodi no.
Il 6% è molto basso come percentuale di.
0,6% è a scala. Ovviamente io ho questa deformazione, parlando di occupandomi di pianificazione, parlo a scala metropolitana, poi la città è 10. Pensate voi che New York è all'estensione di Roma, come. Quindi, come? Come comune. Parigi è 10 volte più piccola di Roma. Quindi stiamo parlando. Però insomma, stiamo parlando di una città enorme che ha le sue peculiarità. Cioè, i municipi sono paesi praticamente. Quindi è ovvio, ha le sue peculiarità. Sì, però adesso mi sono perso quello che volevo dire. Ovviamente lo 0,6% in ambito più ristretto, in ambito più ristretti, questo numero tale comunque è sempre molto basso. Ma perché non c'è una cultura? Perché il bike sharing non è stato impostato nel modo corretto. Adesso, insomma, l'anno prossimo il comune rifarà il bando per il bike sharing, mettendo anche le biciclette a pedala assistita. Però che permettono di insomma, visto che Roma sta su 7 colli, diciamo, farci salire una salita in modo un pochino più tranquillo. Sullo studio che ci dava lei sugli studenti, e quella è un'indagine che abbiamo fatto insieme alle tre principali università romane, che cubano insieme 160.000 studenti, nel dato MIUR, la Sapienza sarà intorno ai 100.000, vivono mediamente a 5-6 chilometri dall'università, gli studenti che c'è una grossa fetta che sono studenti fuori sede, soprattutto sulla Sapienza. Lei dice al 30% vanno in macchina, non lo so, insomma. Sì, però il 70% vanno al trasporto pubblico, cioè gli studenti non hanno proprio la macchina, vivono insieme ad altri cose. La ciclabilità lì è più sviluppata, la pedonalità è più sviluppata perché stanno abbastanza vicino, quindi è un'isola felice gli studenti, insomma, hanno un utilizzo del trasporto pubblico molto molto importante. Quindi insomma, non concentriamoci sul 30% utilizzo, anche perché poi dovrebbero pagare la sosta tariffata per sette ore, quindi non credo che vadano là e facciano poi una congestione pazzesca. Sempre sulla sosta tariffata e sulle leve che il PGTU intravede, vede, pianifica, diciamo, il PGTU parte da un presupposto che è quello un po' che abbiamo visto, no? Cioè la pressione veicolare sulla città è molto importante, quindi lo sviluppo delle modalità di sharing, il car sharing, adesso c'è stato questo grosso incremento del car sharing a flusso libero, no? E ci sono, adesso si stanno sviluppando articoli di università che dicono che il car sharing a flusso libero, comunque lo sviluppo di queste modalità soft, porta nel lungo periodo le persone ad abbandonare il veicolo, però ovviamente deve essere una cosa che poi nel tempo cresce, ad abbandonare il secondo veicolo, perché poi se noi abbiamo, diciamo, 800 veicoli su 1000 persone, è indubbio che abbiamo due macchine a testa più o meno, no? Quindi nel lungo periodo è una politica virtuosa che nel lungo periodo potrà portare a ridurre questo tasso di motorizzazione che a Roma è pazzesco, e quindi si ripercuote sulla sosta. Il deficit di sosta a Roma è pazzesco, c'è un tasso di rotazione bassissimo perché le macchine stanno ferme sotto casa. Un altro intervento è quello della è stato chiamato regolamentazione degli accessi all'interno dell'anello ferroviario. Quindi che vuol dire? Vuol dire che le persone, i residenti e i non residenti dovranno pagare un ticket d'ingresso in una zona della città per entrare la mattina. I residenti avranno 180 permessi gratuiti se stanno all'interno dell'anello ferroviario, se stanno fuori ce ne hanno 120, però insomma il tema, la volontà politica qual è? E ripeto, non sta a me dirlo, perché non sono un politico, è quello di disincentivare quanto più possibile l'uso del mezzo privato, perché la pressione veicolare sul centro città è insopportabile, è insostenibile. Questo ovviamente si porta appresso una volontà di potenziare il trasporto pubblico, in che modo? Identificando dei corridoi portanti, dei corridoi passanti e portanti, che permettono all'utenza di lasciare la macchina a dei parcheggi di scambio che sono stati individuati sempre in linea di massima sul bordo dell'anello ferroviario, e prendere lì queste linee passanti che passano su corridoi potenziati, su corridoi dove è prevista l'istituzione di corsie preferenziali, e quindi favorire questo shift modale. Quindi la gente lascia nell'intenzione la macchina, la seconda la vende perché c'è il car sharing e va sul trasporto pubblico. Quindi insomma la volontà politica c'è, poi insomma, vedremo quello che succederà nei prossimi anni.
A Londra ce l'hanno fatta.
A Londra ce l'hanno fatta. A Londra però è diverso, perché lì comunque sia non c'è. A Londra però c'hanno 14 metropolitane, cioè nel senso è tutto un pochino più complicato.